Accademia Italiana di Lingua. Diploma di Lingua Italiana Commerciale Firenze. Livello intermedio B1. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 44 al numero 49. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta.
Barbara Cimmino, i segreti del successo di un'imprenditrice Made in Italy. Intervista a Barbara Cimmino, imprenditrice, motore del successo del marchio Yamamai, un'azienda che produce biancheria intima.
La prima cosa che si può dire della nostra ospite di oggi è che si tratta di una donna che si è data molto da fare. Laurea, matrimonio, figli e carriera, tutto prima dei 25 anni. Buongiorno signora Cimmino e benvenuta. Qual è il segreto del suo successo?
Ho lavorato e studiato insieme. Questo fin da quando avevo 16 anni. Così facendo mi sono sempre scontrata con i problemi quotidiani e con la ricerca delle strategie per superarli. Chi studia e basta, lontano dal mondo dell'impresa, è troppo lontano dalla realtà del mondo del lavoro.
Lavoro, matrimonio e figli prima dei 25 anni. Rimpiange qualcosa?
A volte ho la sensazione di aver rinunciato ad una parte di spensieratezza, ma sono giovane e ho figli ormai grandi. Impegnarsi da giovani rende più forti. Se ti ritrovi con tante cose da fare più in là negli anni, rischi di trovarti in affanno.
E cosa ricorda dei suoi inizi con Yamamai?
Abbiamo fondato l'azienda da zero, puntando su un pubblico unicamente femminile. Il primo negozio lo abbiamo aperto in Lombardia nel 2001. Oggi abbiamo superato i 650 negozi. Il mio compito principale in azienda riguarda il settore del merchandising, ossia il mix di prodotti da inserire in negozio. Valuto dati, elaboro statistiche, calibro al meglio quantitativi e tipi di prodotto.
E la sua giornata tipo?
Sveglia e preparativi familiari. Dopo che i figli sono usciti, io vado al lavoro. Conosco le necessità domestiche di un genitore. Per questo in azienda i dipendenti cominciano il lavoro alle 9. Concediamo il part-time, coinvolgiamo i figli nella vita aziendale, arrivo in ufficio intorno alle 8:30 e nel pomeriggio torno a casa. La mattina quindi devo sfruttarla al meglio e talvolta rinuncio alla pausa pranzo e mangio un panino davanti al computer.
Le capitano colpi di genio?
Ho buone intuizioni che anticipano l'evoluzione del mercato. Un esempio, allargare la gamma dei prodotti di base. In tempi di crisi si è rivelata un'ottima scelta. Lascio però molte aperture al discorso moda.
Avete una strategia anticrisi?
Abbiamo mantenuto stabili i prezzi, assorbendo noi gli aumenti dei costi. Questo ci ha premiato. Non abbiamo tagliato il personale, anzi, cresciamo nelle risorse umane, dalle modelliste alle disegnatrici, fino ai livelli più alti.
E fate scelte verdi?
Testiamo tutti i prodotti per garantire la non tossicità. L'ufficio stile e modellistica è in Italia. La produzione avviene in Cina, Bangladesh e Brasile. In nessuna delle nostre fabbriche sono occupati minori ed è rispettata la dignità e la salute dei lavoratori.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta.
Barbara Cimmino, i segreti del successo di un'imprenditrice Made in Italy. Intervista a Barbara Cimmino, imprenditrice, motore del successo del marchio Yamamai, un'azienda che produce biancheria intima.
La prima cosa che si può dire della nostra ospite di oggi è che si tratta di una donna che si è data molto da fare. Laurea, matrimonio, figli e carriera, tutto prima dei 25 anni. Buongiorno signora Cimmino e benvenuta. Qual è il segreto del suo successo?
Ho lavorato e studiato insieme, questo fin da quando avevo 16 anni. Così facendo mi sono sempre scontrata con i problemi quotidiani e con la ricerca delle strategie per superarli. Chi studia e basta, lontano dal mondo dell'impresa, è troppo lontano dalla realtà del mondo del lavoro.
Lavoro, matrimonio e figli prima dei 25 anni. Rimpiange qualcosa?
A volte ho la sensazione di aver rinunciato ad una parte di spensieratezza, ma sono giovane e ho figli ormai grandi. Impegnarsi da giovani rende più forti. Se ti ritrovi con tante cose da fare più in là negli anni, rischi di trovarti in affanno.
E cosa ricorda dei suoi inizi con Yamamai?
Abbiamo fondato l'azienda da zero, puntando su un pubblico unicamente femminile. Il primo negozio lo abbiamo aperto in Lombardia nel 2001. Oggi abbiamo superato i 650 negozi. Il mio compito principale in azienda riguarda il settore del merchandising, ossia il mix di prodotti da inserire in negozio. Valuto dati, elaboro statistiche, calibro al meglio quantitativi e tipi di prodotto.
E la sua giornata tipo?
Sveglia e preparativi familiari. Dopo che i figli sono usciti, io vado al lavoro. Conosco le necessità domestiche di un genitore. Per questo in azienda i dipendenti cominciano il lavoro alle 9. Concediamo il part-time, coinvolgiamo i figli nella vita aziendale, arrivo in ufficio intorno alle 8:30 e nel pomeriggio torno a casa. La mattina quindi devo sfruttarla al meglio e talvolta rinuncio alla pausa pranzo e mangio un panino davanti al computer.
Le capitano colpi di genio?
Ho buone intuizioni che anticipano l'evoluzione del mercato. Un esempio: allargare la gamma dei prodotti di base. In tempi di crisi si è rivelata un'ottima scelta. Lascio però molte aperture al discorso moda.
Avete una strategia anticrisi?
Abbiamo mantenuto stabili i prezzi, assorbendo noi gli aumenti dei costi. Questo ci ha premiato. Non abbiamo tagliato il personale. Anzi, cresciamo nelle risorse umane, dalle modelliste alle disegnatrici, fino ai livelli più alti.
E fate scelte verdi?
Testiamo tutti i prodotti per garantire la non tossicità. L'ufficio stile e modellistica è in Italia. La produzione avviene in Cina, Bangladesh e Brasile. In nessuna delle nostre fabbriche sono occupati minori ed è rispettata la dignità e la salute dei lavoratori.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica economica. Ascolterà una rubrica radio economica. Legga poi le frasi dal numero 50 al numero 53. Sentirà la rubrica radio economica una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o è falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica radio economica una prima volta.
Quanto vale il passaparola? Nuove tendenze dei consumi.
Già, questione delicata, il passaparola se prende la piega sbagliata può combinare disastri, soprattutto quando si parla di brand e prodotti. I consumatori, rivelano le indagini di mercato, scelgono, basandosi su consigli degli amici, in una percentuale che va dal 60 al 90%. Ecco perché le aziende sono sempre più attente al monitoraggio del passaparola, non solo quello online, che in gergo si chiama buzz, chiacchiericcio, ma anche quello tradizionale. La società di consulenza Bain & Co., tra i leader mondiali di settore, 47 uffici in 30 paesi nel mondo, ha messo a punto un nuovo indice. Si chiama indice NPS per misurare il valore economico del passaparola, per capire quanto incida il ruolo che gli stessi clienti hanno nel promuovere un determinato brand facendogli pubblicità tra amici, parenti e conoscenti. Ne abbiamo parlato con Andrea Petronio di Bain.
Il passaparola è una semplice metrica però molto efficace, perché di fatto è quella che consente di vedere chi è veramente contento, quindi è felice di essere cliente o di comprare un prodotto. E quello che è emerso è che c'è una fortissima correlazione tra questo indice, che noi chiamiamo NPS, Net Promoter Score, e la performance aziendale. Si chiede, ma tu raccomanderesti cioè in che misura raccomanderesti un prodotto, un negozio, un insegno, un servizio? Cioè quanto sei contento? E facciamo una domanda semplice che è questa, la risposta va in scala da 0 a 10, se uno prende 9 e 10 viene definito un promotore, cioè colui che poi raccomanda e quindi genera il passaparola positivo, se uno invece risponde sotto il 6 è un detrattore. Si parla tanto di clienti, ma poi spesso nelle metriche aziendali si guardano i conti economici, si guardano altri indici, non c'è mai qualcosa.
Adesso legga le frasi. Ascolti ora la rubrica radio economica una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o è falsa.
Quanto vale il passaparola? Nuove tendenze dei consumi.
Già, questione delicata, il passaparola se prende la piega sbagliata può combinare disastri, soprattutto quando si parla di brand e prodotti. I consumatori, rivelano le indagini di mercato, scelgono, basandosi su consigli degli amici, in una percentuale che va dal 60 al 90%. Ecco perché le aziende sono sempre più attente al monitoraggio del passaparola, non solo quello online, che in gergo si chiama buzz, chiacchiericcio, ma anche quello tradizionale.
La società di consulenza Bain & Co., tra i leader mondiali di settore, 47 uffici in 30 paesi nel mondo, ha messo a punto un nuovo indice. Si chiama indice NPS per misurare il valore economico del passaparola, per capire quanto incida il ruolo che gli stessi clienti hanno nel promuovere un determinato brand facendogli pubblicità tra amici, parenti e conoscenti. Ne abbiamo parlato con Andrea Petronio di Bain.
Il passaparola è una semplice metrica però molto efficace, perché di fatto è quella che consente di vedere chi è veramente contento, quindi è felice di essere cliente o di comprare un prodotto. E quello che è emerso è che c'è una fortissima correlazione tra questo indice, che noi chiamiamo NPS, Net Promoter Score, e la performance aziendale. Si chiede, ma tu raccomanderesti che misura raccomanderesti un prodotto, un negozio, un insegno, un servizio? Cioè quanto sei contento? E facciamo una domanda semplice che è questa, la risposta va in scala da 0 a 10, se uno prende 9 e 10 viene definito un promotore, cioè colui che poi raccomanda e quindi genera il passaparola positivo, se uno invece risponde sotto il 6 è un detrattore. Si parla tanto di clienti, ma poi spesso nelle metriche aziendali si guardano i conti economici, si guardano altri indici, non c'è mai qualcosa.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Conversazione. Ascolterà una conversazione due volte. Completi poi la griglia al numero 54 del modulo delle risposte con le informazioni richieste. Ascolti ora la conversazione una prima volta.
Una posizione scomoda. La signora Rossi, in vacanza da sola, in un'area turistica di montagna, si lamenta con la recezionista a proposito del suo alloggio.
Buongiorno signora Rossi, come posso aiutarla?
Vorrei parlarle un momento, per favore. Mi può dedicare un po' di tempo?
Certamente. Venga, si accomodi in ufficio. A quest'ora del mattino la situazione è piuttosto tranquilla, quindi possiamo sederci e parlare con calma. Gradisce un caffè?
No, la ringrazio. Andrò a fare colazione dopo che avremo parlato.
La prego, mi dica.
Vengo subito al punto. Non sono per niente soddisfatta dell'appartamento che mi avete assegnato. È sì un monolocale delizioso, la vista è magnifica, il servizio ineccepibile, ma è assolutamente impossibile dormire e trovare un po' di tranquillità. Sono l'unica persona sola del mio piano. Accanto ho due famiglie con bambini e una comitiva di amici in vacanza. Il mio appartamento si trova proprio nel mezzo ed è come stare in un campo di battaglia.
E lei ha ragione, ma d'altra parte sono in vacanza anche queste persone. I bambini piccoli sono vivaci per loro natura e i giovani si godono la vita. Comunque, appena scenderanno per la colazione, vedrò di parlare con loro e assicurarmi che facciano più piano.
No, non ci siamo capiti. Io non ho niente contro i bambini e niente contro i giovani. È giusto che si divertano, che giochino, che facciano rumore e tornino anche tardi dalla discoteca. Il problema è un altro, è la scelta che voi avete fatto al momento dell'assegnazione degli alloggi. Mi scusi, ma non si mette una donna della mia età in vacanza da sola accanto a gruppi tanto rumorosi.
Capisco cosa intende, ma evidentemente la sua prenotazione è arrivata prima delle altre, le abbiamo dato il monolocale e poi gli appartamenti accanto sono stati riservati più tardi.
E quando vi siete resi conto che il mio monolocale era circondato da ospiti potenzialmente molto rumorosi, non vi è venuto in mente di spostarmi in un altro appartamento prima del mio e del loro arrivo? Un servizio di qualità si riconosce anche nell'attenzione per il benessere di tutti i clienti.
Si consideri però che i monolocali in questa struttura sono davvero molto pochi. La maggior parte degli appartamenti sono trilocali per famiglie.
Mi scusi, ma mi risulta che in questa settimana ci siano diversi appartamenti vuoti. Io penso che, semplicemente, non abbiate preso in considerazione la questione. Guardi, io non sono né arrabbiata né delusa, si figuri. Sono anni che vengo qui e mi sono sempre trovata bene. Quest'anno però la sistemazione non è l'ideale e semplicemente mi aspetto che facciate qualcosa.
Un momento, mi faccia controllare sul computer come siamo messi con le prenotazioni. Lei è nella 214, giusto? Secondo piano?
Esattamente.
Allora, vediamo un attimo. Senta, le posso proporre di trasferirsi al piano terra, in uno dei nostri appartamenti sul lato interno della struttura. È un bilocale di 50 metri quadrati, molto spazioso, luminoso. Certo, non gode di una vista spettacolare come quello in cui è adesso, ma ha un giardino privato davanti al soggiorno, con delle sedie a sdraio, un tavolino. Lo vuole vedere?
Se mi garantisce che è tranquillo.
Dovrebbe. Accanto c'è una coppia di mezza età, una famiglia con una figlia adolescente.
Va benissimo, non importa vederlo. Sono sicura che andrà bene. Quando posso trasferirmi?
Dopo che avrà fatto colazione, torni qui e la farò accompagnare da un cameriere che l'aiuterà a trasferire le sue cose.
Perfetto, la ringrazio.
Di niente, buona colazione.
Adesso consulti la griglia. Adesso ascolti la conversazione una seconda volta.
Una posizione scomoda. La signora Rossi, in vacanza da sola, in un'area turistica di montagna, si lamenta con la recezionista a proposito del suo alloggio.
Buongiorno signora Rossi, come posso aiutarla?
Vorrei parlarle un momento, per favore. Mi può dedicare un po' di tempo?
Certamente. Venga, si accomodi in ufficio. A quest'ora del mattino la situazione è piuttosto tranquilla, quindi possiamo sederci e parlare con calma. Gradisce un caffè?
No, la ringrazio. Andrò a fare colazione dopo che avremo parlato.
La prego, mi dica.
Vengo subito al punto. Non sono per niente soddisfatta dell'appartamento che mi avete assegnato. Eh sì, un monolocale delizioso, la vista è magnifica, il servizio ineccepibile, ma è assolutamente impossibile dormire e trovare un po' di tranquillità. Sono l'unica persona sola del mio piano, accanto ho due famiglie con bambini e una comitiva di amici in vacanza. Il mio appartamento si trova proprio nel mezzo ed è come stare in un campo di battaglia.
E lei ha ragione, ma d'altra parte sono in vacanza anche queste persone. I bambini piccoli sono vivaci per loro natura e i giovani si godono la vita. Comunque, appena scenderanno per la colazione, vedrò di parlare con loro e assicurarmi che facciano più piano.
No, no, non ci siamo capiti. Io non ho niente contro i bambini e niente contro i giovani. È giusto che si divertano, che giochino, che facciano rumore e tornino anche tardi dalla discoteca. Il problema è un altro. È la scelta che voi avete fatto al momento dell'assegnazione degli alloggi. Mi scusi, ma non si mette una donna della mia età in vacanza da sola, accanto a gruppi tanto rumorosi.
Capisco cosa intende, ma evidentemente la sua prenotazione è arrivata prima delle altre, le abbiamo dato il monolocale e poi gli appartamenti accanto sono stati riservati più tardi.
E quando vi siete resi conto che il mio monolocale era circondato da ospiti potenzialmente molto rumorosi, non vi è venuto in mente di spostarmi in un altro appartamento prima del mio e del loro arrivo? Un servizio di qualità si riconosce anche nell'attenzione per il benessere di tutti i clienti.
Si consideri però che i monolocali in questa struttura sono davvero molto pochi. La maggior parte degli appartamenti sono trilocali per famiglie.
Mi scusi, ma mi risulta che in questa settimana ci siano diversi appartamenti vuoti. Io penso che, semplicemente, non abbiate preso in considerazione la questione. Guardi, io non sono né arrabbiata né delusa, si figuri. Sono anni che vengo qui e mi sono sempre trovata bene. Quest'anno però la sistemazione non è l'ideale e semplicemente mi aspetto che facciate qualcosa.
Un momento, mi faccia controllare sul computer come siamo messi con le prenotazioni. Lei è nella 214, giusto? Secondo piano?
Esattamente.
Allora, vediamo un attimo. Senta, le posso proporre di trasferirsi al piano terra, in uno dei nostri appartamenti sul lato interno della struttura. È un bilocale di 50 metri quadrati, molto spazioso, luminoso. Certo, non gode di una vista spettacolare come quello in cui è adesso, ma ha un giardino privato davanti al soggiorno, con delle sedie a sdraio, un tavolino. Lo vuole vedere?
Se mi garantisce che è tranquillo.
Dovrebbe, accanto c'è una coppia di mezza età, una famiglia con una figlia adolescente.
Va benissimo, non importa vederlo. Sono sicura che andrà bene. Quando posso trasferirmi?
Dopo che avrà fatto colazione, torni qui e la farò accompagnare da un cameriere che l'aiuterà a trasferire le sue cose.
Perfetto, la ringrazio.
Di niente, buona colazione.
Ora compili la griglia con le informazioni ricevute al numero 54 del modulo delle risposte.